Signora, grazie innanzitutto agli organizzatori, in particolare a Angelo per l'invito del convegno. Tanto più che l'argomento da cui vado a parlare stamattina è un po' fuori dal tematico principale della conferenza, perché riguarderà la Francia e non l'Italia. Per ciò che è della lingua italiana, spero che sia ragionevole, poiché è quella di Rossana, dunque se ci sono delle proteste a lei, bisogna lamentarsi. Invece mi assumo tutta la responsabilità per l'accento francese e spero che non vi impedirà di capirmi. Dunque, lo scopo della conferenza che presento oggi può essere rapidamente descritto nel modo seguente: ritrovare in un matematico di grande levatura, quale fu Émile Borel, da un lato l'eredità della grande analisi matematica sviluppata in Francia all'inizio dell'Ottocento e di alcuni sviluppi della teoria delle funzioni scoperti nelle sue letture tedesche, e dall'altro lato l'impegno sociale tipico di una corrente di intellettuali francesi della fine dell'Ottocento, che assume una grande importanza politica nella prima metà del Novecento. Per comprendere come il personaggio di Borel si formò, è necessario tornare indietro nel tempo e spiegare in qualche parola la situazione accademica nella quale visse Borel durante i suoi studi. In grande misura questa situazione era conseguenza diretta delle istituzioni create dalla rivoluzione e dall'impero. La creazione delle grandi scuole era indirizzata alla formazione di una nuova tecnocrazia incaricata di riorganizzare il paese a partire da una gestione centralizzata a Parigi. Si trattava in primo luogo della ristrutturazione del territorio, strade, ponti, porti, miniere. Ciò determinò per molti anni la formazione delle élite scientifiche. Il sistema francese attuale è ancora fortemente influenzato da quanto fu costituito allora. Il fiore all'occhiello era l'École Polytechnique. Meno prestigiosa, ma importante per consolidare l'intero edificio, la Scuola Normale Superiore aveva lo scopo di formare gli insegnanti incaricati a orientare i giovani più dotati verso la preparazione delle grandi scuole. Questa servì dopo da modello per la creazione della Scuola Normale di Pisa nel 1810. In tutte queste scuole, o almeno nel modo di accedervi, i matematici facevano la parte del leone. Le ragioni sono molteplici e si fondano naturalmente sull'importanza assunta dalla disciplina durante il Settecento per affrontare i fondamentali problemi della fisica ai quali ci si interessava allora, corde vibranti, idraulica per esempio. Nello spirito dei Lumi, che in buona parte determinò la costruzione dell'insegnamento in Francia, la scienza era matematizzata. A ciò deve aggiungersi il genuino apprezzamento di Bonaparte per la matematica, che egli aveva un po' praticato, e il grande numero di matematici che ruotavano intorno al potere, un fatto che può difficilmente trovarsi in qualsiasi altro periodo storico. Perché forse il risorgimento italiano sia un altro periodo dove un po' c'è un paragone. Nella spedizione in Egitto nel 1798, Bonaparte aveva portato con sé molti scienziati, tra cui per esempio Fourier e Monge. Se sul piano militare la spedizione si risolve in un disastro, e sarà forse in modo duraturo il legame tra Bonaparte e il mondo accademico. Dopo il colpo di Stato del 1799, numerosi matematici ricoprirono funzioni politiche e soprattutto responsabilità accademiche. Laplace, per esempio, è nominato ministro dell'interno, Fourier è nominato prefetto e molti altri matematici sono nominati senatori. Il nome si distacca, emblematico, dai matematici creati dalla nuova organizzazione degli studi, quello di Cauchy. Certamente il più influente matematico francese nella prima metà dell'Ottocento. È ironico vedere come quest'uomo, che professò per tutta la vita opinioni politiche profondamente monarchiche e antirivoluzionarie, al punto di autoesiliarsi quando il re Carlo X fu rovesciato dalla rivoluzione del 1830, appaia come un puro prodotto della istituzione della rivoluzione e dell'impero. E come provocazione, egli nacque nel 1789. Nominato professore all'École Polytechnique, Cauchy dovette fare fronte a un insediamento di massa che necessitava di definizione e enunciati semplificati. Egli redasse un corso di analisi. Un corso di analisi che divenne il modello dei corsi moderni di matematica e sull'eredità dei quali noi viviamo ancora oggi. Cauchy sentì il bisogno di presentare chiaramente e indiscutibilmente le nozioni fondamentali dell'analisi, come la convergenza delle successioni e delle serie, gli integrali semplici e multipli, eccetera. Se il suo carattere impossibile gli mise contro una buona parte dei suoi contemporanei, le generazioni più giovani erano certe dell'importanza dei suoi risultati e si può dire, senza esagerare, che per tutto il Ottocento si è imparato a fare dell'analisi nei corsi di Cauchy. Questa frase, per esempio, viene da una lettera di Abel. A un amico, sebbene lo stesso Abel soffrì dall'ostracismo francese contro di lui. Cauchy, scrive Abel, è pazzo, ma non vi è altro che lui, oggi, che sappia come fare della matematica. Cauchy va dunque a costituire una sorta di modello insuperabile che va però a sclerotizzare l'analisi in Francia. Si assiste in effetti a un passaggio di testimone tra Francia e Germania, di cui Dirichlet fu un artefice essenziale. Dirichlet, che ha fatto un lungo soggiorno a Parigi negli anni 20 e ha studiato con Fourier, Cauchy, Laplace, eccetera, esporta in Germania la maniera di fare l'analisi alla francese. Molto influenzato da Fourier, egli si lancia nello studio delle serie trigonometriche. A partire dal 1829, Dirichlet è a Berlino e lì crea un centro molto vivace dove si vedono passare i principali matematici della metà dell'Ottocento. Per non citare che un solo nome, uno dei matematici delle intuizioni più folgoranti che sia mai esistito, esce proprio da questa scuola. Si tratta naturalmente di Riemann. Egli dunque rimane, riprese per esempio la concezione di integrale proposta da Cauchy, ma la superò di molto, cercando di precisare la natura generale delle funzioni suscettibili di integrazione, inaugurando degli studi sulla struttura degli insiemi di singolarità sviluppato poi da Heine, Dubois-Raymond e Cantor. In un certo senso, anche se per Riemann i ragionamenti intuitivi erano fondamentali, il formalismo assiomatico di Hilbert è anche esso una delle conseguenze del pensiero riemanniano. È inoltre legittimo ricordare la grande importanza di Riemann a proposito dell'ingresso dei matematici italiani nella scena internazionale. Il famoso viaggio di Brioschi, Catorate e Vecchi, di cui abbiamo parlato molto ieri, nel 1858, seguito subito dopo dalla sua partenza, la partenza di Riemann in Italia per ragioni di salute, morì in Italia nel 1866, dette l'occasione agli italiani di familiarizzarsi con la matematica tedesca e di redigere alcuni dei lavori più importanti che segnarono le tappe essenziali della geometria differenziale e della teoria delle funzioni di variabili reali. Citiamo i lavori di Gini, per esempio. La Francia era rimasta al di fuori del movimento di idee che trasformava profondamente la natura della matematica alla metà del secolo, e questo fu un episodio inatteso che fece bruscamente prendere coscienza di quanto le cose fossero cambiate. La guerra di 1870 contro la Prussia si risolse in una rovinosa sconfitta e dette luogo a un profondo trauma. I ritardi della scienza francese furono sottolineati con forza, in particolare da scienziati come Pasteur, che si rivolgevano specialmente alle colpoli tecniche e alla maniera catastrofica con la quale le forze più creative della ricerca scientifica preferivano piuttosto dedicarsi all'ingegneria e alla produzione. In contrasto a ciò, si assiste al rafforzamento della scuola normale, che divenne da allora il luogo emblematico della creazione scientifica pura in Francia. Presso i matematici, il movimento di presa di coscienza fu portato avanti con foga da Darboux. In una corrispondenza con Gilles, con il quale aveva fondato nel 1869 il Bulletin des Sciences Mathématiques et Astronomiques, Darboux scrive: «Noi abbiamo bisogno di rifare il nostro insegnamento superiore. I tedeschi ci schiacciano per numero. Io credo che se questo continua, gli italiani ci supereranno tra poco. Noi ci siamo incaricati con il nostro bulletin di risvegliare questo fuoco sacro e di far comprendere ai francesi che vi è un genere di cose nel mondo che non sappiamo per niente e che se noi siamo sempre la grande nazione, lui che ha scritto con un R, ciò non si percepisce all'estero. In maniera abbastanza logica, il primo dovere al quale si attiene Darboux è di far conoscere in Francia l'opera di certi matematici tedeschi e in primo luogo di Riemann, di cui pubblica diverse traduzioni nel Bulletin negli anni 70. Per esempio, nel 1873 propone una traduzione della tesi di abilitazione di Riemann sulle serie trigonometriche. Un po' più tardi, Gastonio traduce lo stesso di Boirenot. Borel nasce nel 1871. Incoraggiato giustamente da Darboux, il cui figlio è uno dei suoi compagni di studio, entra alla scuola normale nel 1889. È un lettore appassionato di Boirenot e di Cantor. Gli anni 90 sono un momento di esplosione creativa per Boyle, che pubblica a un ritmo sostenuto numerosi articoli e libri importanti, in cui getta le basi di una profonda trasformazione della teoria delle funzioni. Nel 1894 sostiene una tesi sul prolungamento analitico, dove introduce per la prima volta l'idea di misura degli insiemi. Questa costruzione sarà ripresa qualche anno più tardi da Lebesgue per fare da fondamento al suo nuovo metodo di integrazione. Borel poggia i suoi ragionamenti su una proprietà additiva numerabile di lunghezza di un insieme che egli introduce come un assioma, ma che si deduce direttamente da un'estensione all'infinito del caso finito, dando allo stesso tempo una visione della matematica che verrà definita più tardi, un po' ironicamente, semi-intuizionista, né radicalmente assiomatica, né completamente costruttivista. Poiché se Borel è stato all'inizio un entusiasta discepolo di Cantor, si è progressivamente allontanato dalla via puramente logica che arriva all'assiomatica di Hilbert, per cui la coerenza logica è un'asserzione sufficiente di esistenza. La preoccupazione crescente di Boyle del valore pratico della conoscenza e matematiche lo spinge a pensare che la matematica che serve nella pratica sia tale da manipolare gli oggetti che si possono effettivamente costruire. Boyle, a partire da questo momento, diventa un fautore del valore della conoscenza approssimata. Ed è questo il caso nei primi anni del Novecento, quando si inaspriscono i dibattiti sui fondamenti, come le discussioni intorno all'assioma della scelta di Zermelo. Boyle porge in particolare grande attenzione alla struttura dei numeri reali e alla loro approssimazione sia decimale sia tramite le frazioni continue. È interessante, per meglio comprendere come le concezioni di Boyle sulla misura dell'insieme abbiano influenzato il suo approccio alla struttura dei numeri reali, guardare un po' più da vicino un articolo che pubblica nel 1903, consacrato a quella che lui chiama l'analisi aritmetica del continuo. Boyle spiega che ci sono due punti di vista profondamente diversi per riempire il continuo e li illustra con un esempio semplice. Supponiamo, dice Boyle, che se abbiamo almeno n più 1 punti nell'intervallo 0n, che non siano esattamente i punti 0, 1, 2, n. Dunque sulla figura per esempio n uguale 5 e sono 7 punti x con 1 a x con 7. Ve ne sono allora necessariamente due che hanno distanza strettamente inferiore a 1. In effetti, dividendo l'intervallo 0n in n intervalli 0, 1, 1, 2 e n-1n, il principio dei cassetti di Dirichlet ci permette di affermare che uno degli intervalli contiene almeno due punti. Ma vi è un altro modo di procedere. Chiamiamo x con 1, x con 2, x con n più 1, gli n più 1 punti. Consideriamo gli n più 1 intervalli k con i centrata a x con i e di lunghezza 1. La lunghezza totale di questi intervalli è n più 1 e inoltre la loro unione è ovviamente contenuta negli intervalli i uguale a meno un mezzo n più un mezzo, che ha lunghezza n più 1. Si ha dunque necessariamente che due degli intervalli considerati hanno intersezione nel nulla, altrimenti la lunghezza totale dei KI dovrebbe essere strettamente inferiore a quella di I, poiché ci sarebbero dei punti di I al di fuori dell'unione dei KI. Diciamo che K con I e K con G hanno intersezione non nulla, allora X con I e X con G hanno distanza inferiore a 1. La differenza tra le due dimostrazioni è evidente. Nella prima si opera una suddivisione indipendente dei punti X con I considerati, mentre gli intervalli della seconda dimostrazione sono delle funzioni di questi punti. La distinzione tra i due punti di vista diviene netta quando il numero di punti è infinito, come per esempio se si considera la successione x con n dei numeri razionali nell'intervallo 0,1. Se si suddivide l'intervallo in una partizione fissa, per quanto piccoli siano gli elementi della partizione, l'unione degli intervalli contenenti dei razionali sarà sempre di lunghezza 1. Invece, se nell'intorno di ogni x con i si considera un intervallo centrato a x con i e di lunghezza epsilon su 2 alla i, la lunghezza totale di intervalli contenenti dei razionali sarà inferiore a epsilon e potrà dunque essere resa piccola quanto si vuole. Questa dimostrazione, tipica dei ragionamenti di teoria della misura, è vista da Boel come un riempimento dall'interno dell'intervallo 0-1, nel senso che dimostra che gli irrazionali non sono sufficienti a riempirlo in tutta la sua lunghezza. Il 1905 è un anno decisivo in cui convergono diverse correnti che inaugurano una nuova fase della carriera di Boel. Vi è intanto una sorpresa matematica, a prima vista piuttosto superficiale. In un articolo del matematico svedese Anders Wiman, concernente dei problemi sulle frazioni continue, Boel scopre che la misura dell'insieme e l'integrale di Lebesgue sono adatti a rispondere a delle questioni poste in termini di probabilità. Vi è in effetti una maniera intuitiva di comprendere che l'insieme dei razionali è di misura nulla in 0-1. Si tratta di immaginare l'esperienza di scegliere a caso un reale tra 0 e 1 e di affermare che la probabilità, perché esso sia un numero razionale, uguale a 0, ciò che questo evento è praticamente impossibile. In questo stesso anno assistiamo a un impegno sociale di Boel di grande vigore che si traduce in un atto importante, la creazione, in comune con sua moglie, di una rivista mensile, la Revue du Mois. Boel fa parte di una casta di intellettuali della sinistra radicale che si sono formati politicamente durante l'affare Dreyfus. Le prese di posizione ostili al clericalismo e al nazionalismo li hanno convinti della necessità di implicarsi come cittadini per promuovere il razionalismo e la scienza e le scienze che ne sono l'espressione naturale. Così, la Revue du Mois resta per una decina d'anni un luogo di divulgazione dei dibattiti intellettuali più importanti, dove prendono la parola i più famosi intellettuali francesi e qualche volta stranieri. Nel preambolo del suo giornale, Boel descrive così lo scopo che si propone. Scrive Boel: il numero e l'importanza delle questioni che possono essere trattate con il metodo scientifico si accrescono di giorno in giorno. Ci è sembrato che si potesse concepire una pubblicazione che avesse tale metodo come principio, pubblicazione che non avesse nulla di particolarmente tecnico e che avesse come scopo essenziale quello di contribuire allo sviluppo delle idee generali attraverso l'esposizione e lo studio critico del progresso realizzato con la conoscenza dei fatti e dei movimenti di idee che ne sono la conseguenza. Il primo numero della Revue du Mois esce nel gennaio 1906 ed è inaugurato da un articolo di Vito Volterra. Si tratta infatti della traduzione della prolusione da lui pronunciata al momento della sua nomina a professore all'Università di Roma nel 1901. In questo discorso, Volterra desiderava mettere in rilievo i nuovi domini dove le tecniche matematiche giocano un ruolo rilevante. La teoria delle probabilità non occupa un posto molto importante nel suo discorso, ma i passaggi che la riguardano sono significativi, evocando Kettler e la sociologia o Galton e la biometria. Volterra presenta la probabilità come uno dei domini più promettenti della matematica. Scrive, pronuncia, e questo è il ramo delle matematiche più singolare e curioso. Se analizziamo un giudizio qualsiasi della nostra mente, noi possiamo essere certi di trovarci sempre, più o meno nascosto, un computo di probabilità. Si potrebbe dire, in certo modo, che l'uomo più semplice, il quale attende al mattino il levar del sole, deve la sua fiducia di vedere sorgere il giorno ad un'applicazione incosciente del teorema dei grandi numeri di Bernoulli. Boel sembra aver scoperto queste nuove applicazioni leggendo Volterra. Il calcolo delle probabilità come strumento della misura quantitativa al servizio della società diviene un punto centrale nella concezione borelliana della matematica. Nella Ode du Mois, il tema della misura di probabilità, del rischio e della predizione appare spesso negli scritti di Borel. E il valore pratico della probabilità, titolo del primo articolo di Borel pubblicato nel suo giornale nel 1906, che Borel desidera sottolineare, e in particolare perché la quantificazione delle probabilità è una delle tecniche tra le più adatte a far prendere coscienza al cittadino che egli fa parte della società. Borel cerca di comprendere perché queste tecniche urtano la sensibilità di molti dei suoi contemporanei e di fare comprendere che questa antipatia riposa in gran parte su un malinteso. Sarebbe desiderabile, scrive Borel, che questo malinteso sia dissipato, poiché la divulgazione delle conclusioni, se non dei metodi, di questa disciplina della scienza è di una grande utilità sociale. Secondo Borel, ciò che ci pone dei problemi nel trattamento statistico dei dati umani è che non si tiene essenzialmente conto della particolarità individuale e che non si considerano che le masse. Ora, ciascuno di noi tiene particolarmente a tutto ciò che costituisce la propria individualità ed è partecipe di questa sensibilità individualista che è stata più volte considerata all'appanaggio di qualche spirito elitista. L'uomo non ama, scrive Borel, essere contato soltanto come un'unità nel gruppo senza essere individualmente considerato. Questa costituisce già una ragione per la quale la statistica non è popolare. Il calcolo delle probabilità assume valore scientifico proprio facendone previsioni che urtano il sentimento psicologico primario della libertà umana. Ma se il calcolo non può salvarci dal rischio e dalla sfortuna, se non si possono trovare nelle statistiche o nel calcolo degli argomenti per consolare quelli che soffrono le disuguaglianze sociali, il valore delle statistiche e del calcolo è inestimabile per interpretare queste ingiustizie e da fare da questo fatto per guidare l'azione atta a cercare di correggerle. Non si deve, scrive Borel, cercare argomenti morali, le ragioni immediate di agire, ma soltanto, come nelle scienze fisiche, un mezzo per conoscere bene gli eventi passati e per prevedere con una certa approssimazione gli eventi futuri. Il confronto con la fisica sembra particolarmente significativo. E si tratta per Borel di far accettare la validità dei metodi probabilisti delle scienze umane nello stesso modo in cui aveva cercato di far accettare le grandi linee della teoria cinetica dei gas nel suo articolo del 1906. E non esita a fare dell'ironia su quelli che pretendono di fare a meno dei loro servizi, scrive Borel. L'ignoranza può essere comoda per coloro che fanno la politica dello struzzo, e non è mai desiderabile per coloro che preferiscono vedere chiaro e che non si lasciano influenzare dalla conoscenza più esatta che acquisiscono a proposito di un possibile pericolo quando la sua probabilità è molto inferiore a quella dei pericoli incogniti ai quali gli uomini più timorosi si espongono tutti i giorni. Non si ha nulla da temere dal calcolo quando si è deciso di non regolare la propria condotta sulle sue indicazioni senza averle prima pesate nel modo giusto. È un'illusione singolare di pensare che l'indipendenza individuale sia accresciuta dall'ignoranza. Così conclude Borel, il calcolo delle probabilità e le sue applicazioni alla matematica sociale si oppongono agli aspetti più antisociali di un individualismo mal pensato che altro non è che un egoismo non intelligente. Per difendere la sua visione delle cose, Borel polemizza in varie occasioni. precisamente con Bergson in una controversia sulla questione dell'educazione del cittadino. Nella sua filosofia dell'azione, Bergson aveva adottato una posizione critica verso gli intellettuali e difendeva l'idea che un intellettuale si privasse di un'intelligenza naturale, la sola che potesse fornirgli degli strumenti per adattarsi all'ambiente. Per Bergson, l'educazione di questa intelligenza naturale non può farsi che attraverso le umanità classiche. Greco, latino, geometria, il cui scopo deve essere di selezionare una elite di uomini d'azione. Come scriveva un commentatore contemporaneo di Bergson, bisogna smettere di regolare l'azione sulla conoscenza se non si vuole condannarsi a non fare mai nulla. Evidentemente si comprende allora che la quantificazione delle probabilità, il cui scopo è quello di far emergere dei fenomeni medi, si adatta molto male a una tale concezione elitista della vita. Per Borel è proprio raccogliendo dei dati e trattandoli in modo statistico che il buon marinaio può prepararsi alla tempesta. Il valore pratico del calcolo delle probabilità permette di non mettere la testa sotto la sabbia ed è per questo l'alleato più fidato di una visione intelligente e coraggiosa di fronte al rischio. Bergson dice che l'istinto deve servire da guida, ma per Borel l'istinto si sbaglia e seguire un tal guida condurrebbe a un atteggiamento molto meno adatto alla vita che la valutazione del rischio. Ne vede una prova nel fatto che si è dovuto abbandonare una spiegazione interamente meccanistica dell'universo. La scoperta, per esempio, della radioattività ha dimostrato che devono essere invocate ragioni di tipo statistico. Per Borel, il calcolo delle probabilità è essenzialmente una scienza sociale che permette una simulazione degli effetti di una decisione, cioè profondamente legato al fatto che le probabilità considerano degli insiemi e delle popolazioni e non degli individui con materia di base. Da questo fatto, per Borel, la teoria delle probabilità domina tutta la scienza, tutte le scienze sperimentali, come la logica deduttiva domina la scienza matematica. Per lui, solo la probabilità permette di dare un senso a una collezione di dati. Il valore di ogni scienza sperimentale è fondato su un ragionamento probabilistico. Per Borel, come per tutti quelli della sua generazione, lo scoppio della Prima Guerra Mondiale va a costituire un momento di rottura. Anche sul piano personale, poiché come numerosi matematici francesi di questo periodo, studiati nel libro e in collaborazione con Rossana, dovette affrontare la morte dei suoi cari, poiché suo figlio adottivo, Fernand, fu ucciso nel 1915 in Champagne. Una delle conseguenze dell'ecatombe che fece la Grande Guerra tra i giovani francesi e in particolare tra gli studenti fu la grande difficoltà durante il periodo tra le due guerre mondiali di rinnovare la comunità accademica. Nel 1915, a dispetto dei suoi 44 anni, Borel si arruolò e si occupò ben presto della questione del rilevamento dei cannoni al fronte attraverso l'analisi del loro suono. Divenne in effetti chiaro, a partire dalla fine del 1914 e dalla stabilizzazione del fronte, che le grandi manovre militari non erano più di attualità e venivano sostituite da offensive multiple preparate dagli intensi bombardamenti di artiglieria. La localizzazione delle batterie nemiche divenne allora un fatto fondamentale in questa guerra e si cercarono i mezzi tecnici diversi per realizzarla. Molti inventori proposero di utilizzare a questo scopo delle registrazioni in diversi punti del suono dei tiri dei cannoni per effettuare una sorta di triangolazione sonora. Uno degli apparecchi più celebri fu proposto dai fisici Émile Cotton e Pierre Weiss e Boel si propose per fare dei test sul terreno. Ma per Boel, al di là di questa attività propriamente militare, la guerra gioca un ruolo decisivo nella sua volontà di impegno politico e di catalizzatore per il suo interesse della matematica delle probabilità. Nel novembre 1915, Tarrete, allora ministro della pubblica istruzione, creò la direzione dell'invenzione per la difesa nazionale e ne affidò la responsabilità a Borrell. Due anni dopo, quando Paladé diviene presidente del Consiglio nel 1917, è a Borrell che gli affida il segretariato della presidenza. A seguito di quanto afferma lo stesso Borrell, e malgrado la brevità dell'esperienza, poiché il ministero Paladé durò solo alcuni mesi, cade infatti al momento di Caporetto, è in queste funzioni che Borrell prese coscienza dell'importanza capitale di organizzare la raccolta dei dati statistici sul terreno e il loro trattamento. Nel 1920 Boel pubblicò in effetti il suo primo intervento nel giornale della Società Statistica di Parigi sotto la forma di un lungo articolo consacrato alla sua esperienza e a delle proposte di riorganizzazione per l'avvenire. Scrive Boel: il numero e l'importanza materiale dei documenti statistici aumenta di giorno in giorno in tutti i paesi. Ci si rende meglio conto, in effetti, dell'importanza di possedere delle statistiche sufficientemente dettagliate perché esse siano utilizzabili per diversi fini. I fenomeni sociali sono troppo complessi perché sia possibile racchiuderli in formule troppo semplificate. La statistica è un ausilio indispensabile per quelli che assumono la pesante carica di governare un paese. Tra qualche settimana la Francia conoscerà, dopo i governi che hanno vinto la guerra, i governi che organizzeranno la pace. Noi possiamo affermare che, qualunque sia il governo, l'impegno giudizioso della statistica sarà necessario. Questa esperienza sembra aver dato a Borrell la voglia di tentare un'entrata in politica. Accetta dunque di essere candidato di tendenze radical-socialiste per diversi mandati nel dipartimento natale dell'Aveyron, a sud del Massiccio Centrale. Diviene subito sindaco della sua città natale, Saint-Affrique, poi deputato nel 1924. Quando nel 1925 Paladé diventa presidente del Consiglio per la seconda volta, accetta anche, se per qualche mese, di essere il suo ministro della Marina. In parallelo con questo ingresso nella politica nazionale, Borrell si mostra anche un partigiano convinto delle nuove istituzioni internazionali create all'indomani della guerra, come la Società delle Nazioni, al lavoro della quale egli partecipa regolarmente nel periodo compreso tra le due guerre mondiali. Fa parte di una classe di intellettuali che cerca di promuovere, in modo piuttosto visionario, una visione europea a lungo termine come antidoto ai diversi veleni distillati dalle soluzioni offerte dai trattati di pace. Ma è soprattutto grazie alle sue presenze nella sala del potere che ha l'opportunità di creare nuove istituzioni scientifiche dove possano svilupparsi studi matematici in sintonia con la filosofia che abbiamo delineato in precedenza. Nel 1922 Borrell presiede alla creazione dell'Istituto di Statistica dell'Università di Parigi. E soprattutto nel 1928, grazie a ingenti fondi provenienti dalla Fondazione Rockefeller, si apre a Parigi l'Institut Henri Poincaré. Diventerà uno dei principali centri di ricerca e di insegnamento nel mondo consacrato alla fisica matematica e alla probabilità. En passant, si deve far osservare che Borrell ha utilizzato come poteva l'Institut Henri Poincaré per aiutare i suoi colleghi stranieri in preda alle convulsioni politiche dell'Europa degli anni 30. È il caso, per esempio, di Vito Volterra, in aperto conflitto con il regime fascista. Dopo l'arrivo al potere di Hitler nel 1933, si assiste al moltiplicarsi del numero di rifugiati tedeschi invitati a fare delle conferenze all'IHP. Coloro che Borrell non è mai riuscito a invitare, nonostante i suoi incessanti tentativi di cui vi è traccia negli archivi, sono gli scienziati sovietici che si devono confrontare con un regime che li rinchiude sempre più ermeticamente nei propri confini nazionali nel periodo di consolidamento del potere stalinista. Quando Mosca diventa negli anni 30 il più brillante centro mondiale per il calcolo delle probabilità, è piuttosto impressionante non vedere un solo sovietico tra i conferenzieri che hanno effettivamente parlato all'IHP. Il solo presente, infatti, è il matematico Vladimir Aleksandrovich Kaskizin, e lui deve la sua presenza al fatto che nel 1928 era riuscito a emigrare a Parigi sotto il pretesto di diete mediche e non era più rientrato in URSS. In conclusione, si può dire che Borrell, per l'alleanza che desidera realizzare tra l'educazione del cittadino attraverso la pratica scientifica e il sostegno incessante al progresso della scienza del suo tempo, appare come un modello dello scienziato impegnato in sintonia con il razionalismo trionfante dell'inizio del Novecento. È certo che si può interpretare, almeno parzialmente, questo impegno come una sconfitta, visto che si era potuta evitare al mondo la catastrofe della prima guerra mondiale. Ciò mise in dubbio la fondatezza della visione del mondo espressa dai vari scienziati che, come Borrell, vi si erano precipitati. La generazione seguente non smise di essere critica verso di loro e certi matematici in Francia si fecero i difensori accaniti di una purezza della matematica non compromessa delle applicazioni. In questi termini bisogna leggere, almeno parzialmente, la potenza assunta del gruppo Bourbaki intorno agli anni 40. E dunque, mi sembra che bisogna riguardare con una certa simpatia a Borrell e ai suoi amici e a come essi consacrarono le loro forze con onestà e coraggio indiscutibile ai generosi ideali nei quali essi credevano. Un esempio su cui meditare in relazione ai nostri tempi, dove spesso viene pericolosamente posto in dubbio il valore di qualsiasi costruzione collettiva. Grazie.
Anche questo file qua e anche questo.
Mi presento intanto così, presento il professor Rocco, che poi conoscerete come relatore all'inizio della pomeriggio.
Sull'applicazione dettata dalla probabilità della statistica alle scienze personali.
Sull'applicazione dettata dalla probabilità della statistica alle scienze sociali o alla, diciamo, alla vita quotidiana, ci sono stati anche degli interventi di buon carriera, ad esempio per esempio il caso dei FUS, dove lui ha scritto una critica alla metodologia e un libro della statistica da parte di altri nel processo. Ecco, volevo chiedere se tra Borrell e Poiré ci sono delle differenze sulla, diciamo, sulla fiducia anche della direzione della statistica e della qualità.
Sì, certo, le differenze sono enormi, infatti. L'intervento di Poincaré nel caso Dreyfus è molto particolare, infatti. L'hanno chiesto a lui perché lui era il scienziato emblematico, voglio dire, il matematico emblematico in Francia. Hanno chiesto a lui di fare un rapporto, effettivamente, per la Corte di Cassazione, come si dice? La Corte di Cassazione. Non si deve mai pensare. E due comunque l'ha fatto, diciamo, non lo voleva veramente fare, e ha fatto effettivamente una critica metodologica sul modo di pensiero di Bertillon, però è una cosa molto particolare, non c'entra veramente nelle attività di Poincaré. La visione di Poincaré delle probabilità è una visione, io direi che per lui la questione era di convincersi delle possibilità di accettare la probabilità, una certa presenza di probabilità nella fisica. All'inizio infatti ha voluto rifutere, ha voluto non accettare, e finalmente con la meccanica statistica ha dovuto accettare che sia necessario di avere un po' di probabilità, e dunque il suo lavoro e anche i suoi testi che sembrano testi divulgativi, per dire, mi sembra che si può dire che li ha scritto soprattutto per lui stesso, per convincersi lui se stesso che sarebbe possibile fare un po' di probabilità ragionevolmente. Per Borel il discorso è altro, voglio dire, lui riprende questa presenza di probabilità nella fisica, in particolare nella meccanica statistica, ma il suo scopo è di convincere gli altri che è possibile, e questo è molto chiaro, lo scrive così infatti all'inizio del suo articolo di 1906 sulla teoria cinetica del gas. Scrive veramente che il suo scopo con questo articolo non è di fare progressi fisici, perché non ci siano nessun progressi per la teoria fisica nell'articolo, ma di convincere i matematici che è possibile fare una teoria matematica con cui la meccanica statistica, per esempio, viene accettabile. E questo sarà sempre lo scopo di Boer, fare accettare, in particolare ai matematici, la presenza, l'utilità di una presenza delle probabilità.
Ci sono altre domande, poi c'è altre cose immagine, c'è una presentazione interessantissima da norma di attuazione illuminata su alcuni punti. L'unica cosa, quando vorrei parlare della produzione romana, sappia che adesso abbia anche un'elaborazione scientifico-tecnica, che sta centrata per una ventina d'anni intorno all'Ufficio Centrale di Statistica diretto da Luigi Bozzo, cioè si era formata all'interno dell'amministrazione pubblica, quello che dicevo ieri, da parte del ruolo dello Stato, dei servizi tecnici dello Stato, di questo, una cultura tecnico-scientifica di notevole livello che stava operando da quattro dirigenti del Ministero. E questa è una promozione stroncata in età di ventina, dato che l'ha compito per legge, ma che diventa di valore, che i livelli dirigenziali del Ministero ci possono essere solo laureati in legge. È una partita che si gioca tra sapere giuridico dominante dell'università e non sapere i tecnici razionali che ultimamente si stanno facendo parte all'interno dell'università, perché si tratta di scoprire la facciata di proprio l'Università Centrale in questa vicenda. Dal punto di vista politico, non è che sono a vincere, è un passaggio importante che si lega ai giornali. Poi, un'altra cosa che dicevi, che mi è sembrata di molto interesse, è il ruolo del padre Grimus, che può diventare una contrapposizione tra nazionalismo e retorica, sostanzialmente retorica nazionale, nazionalistica, che quando riprendo un attimo anche a livello del secolo di pomeriggio, ha un processo che usa la visione, sono filologi che dimostrano che i documenti sono falsi, si chiamano anche simoniali grandi filologi francesi, vuol dire che cosa che si sono i tecnici personali della sua scienza, la paleografia, l'analisi di inchiostre, che quelli sono documenti falsi. E quindi la scelta, la ragione, è comunque il discorso dell'Unione Nazionale. E questo è un aspetto che si interessa in generalità con il problema scienze umane, scienze magari così. Perché anche gli umanisti in Italia operano in realtà la logica scientifica della storia disciplinata la logica del corpo, ma quindi la logica scientifica della scriverà che secondo lui c'è un passo deve essere quello della macchia. Perché sono quelle sole, due materie nelle quali svegliati tutti gli ingegneri della linea italiani non possono improvvisare, non si improvvisa. Il latino di Cesarismo sarebbe la cavaliera della legge, cioè improvvisa la massima. Lì. E quindi ecco, tutti sono discorsi che non riguardano solo il campo di umano di stare, no? È un intreccio dedicato alla struttura nazionale delle discipline. E la biologia è una disciplina razionale, la cosa, no? La cosa del latino di Cesarismo. Quindi ecco, il discorso è più complesso di come si presenta in una polarizzazione.
Tanto più che mi viene in mente un legame tra le due questioni, una delle applicazioni immediate a, che ha interessato Borrell, io dicevo, nel 1906, quando dunque Borrell ha cominciato a interessarsi alla statistica, ha cercato subito a trovare applicazioni dove una statistica più matematizzata, diciamo, sarebbe utile. E un'applicazione che l'ha molto interessato sono i test di intelligenza di Binet. Ho visto ieri che nella rivista del Princeton che c'è un articolo parlando di Binet alla fine, perché è il centenario quest'anno della morte di Binet. Dunque Borrell ha cominciato una corrispondenza con Binet provando di convincerlo che sarebbe interessante, dunque che i suoi metodi, voglio dire, degli stessi intelligenze sono molto, molto interessanti, però sarebbero ancora più interessanti, ancora più conclusivi se fossero appoggiati più su una statistica più matematizzata. E questo mi sembra un legame tra le due questioni, infatti. Lo scopo di Borrell, quando io dicevo, è di convincere i matematici, ma non solo i matematici, infatti, anche per dire così, anche i cittadini, generalmente, l'interesse di studiare, ma di utilizzare almeno i metodi delle probabilità, e il fatto che effettivamente, ma come lui scrive, è molto impressionante vedere questa espressione, che per lui la probabilità è una fisica sociale, dunque veramente è il modo di trasportare nelle scienze sociali il rigore, diciamo, le metodi della matematica.
E mi approfitto sempre per presentare un relatore che tra poco conoscerete, uno tra i meni che parlerà se sono una cosina dell'Atina rispetto alla puntualizzazione sul giudizio, perché quello che ho ricordato, ma non vorrei che da questo episodio particolare uscisse una impressione negativa sulla statistica e il governo di Italia in generale. Perché quando dico che la Italiana, grazie a Francesco Saverio e a tutti, uno dei loro giovani che ha detto che mi sembra che la mente sviluppa la grande la statistica in Italia e durante la guerra applica il campo delle probabilità alle assicurazioni. Lui assicura, passa quella che sono stati i soldati per un caso di morte, poi sappiamo che lui si fonderà ieri, per cui ecco il regime liberale del suo tempo alla statistica. Noi dobbiamo sempre dare il foto sulla seconda scelta. Devo rimettere, mi sono venuto molto brillante e profondo. Sono un informatico, diciamo, di formazione elettronica di fatto. Penso che
Ma gli faccio, sono d'accordo, volevo dire, è la... La cosa che volevo dire all'inizio, quando ho parlato della questione della statistica per i militari, questo anche nel caso in Francia, dunque la Francia, questo me l'ho detto veramente, quando ho parlato di Borrell che si è interessato, ma non ho avuto il tempo, non ho preso il tempo di dire che Borrell era veramente un'eccezione in quel momento, nel senso che quando lui si è interessato alle probabilità, dunque diciamo negli anni 1910 genere, lui era più o meno solo in Francia ad interessarsi. E ancora di più per la statistica, voglio dire, la statistica francese era molto in ritardo riguardo per esempio all'Italia. L'Italia è molto, molto più avanzata, hanno lavorato molto, molto più in avanti. Però in Francia c'era un luogo un po' isolato, diciamo, dove si faceva la statistica un po' avanzata, era precisamente per le cose militari. Ma nessuno dei matematici non conosceva niente di questo. Per esempio, per darvi un esempio preciso, la scuola, nella scuola di artiglieria di Metz, negli anni 1880, una cosa del genere, avevano cominciato ad insegnare metodo chi quadrato, così si dice, che infatti sarà fatto ufficialmente, diciamo, da Pearson all'inizio del Novecento, però nessuno l'aveva osservato, voglio dire. Dunque anche qui ha giocato un ruolo importante la prima guerra mondiale, voglio dire, in Francia, per far rendersi conto dell'importanza. E per esempio all'École Polytechnique, dunque abbiamo parlato all'inizio dell'École Polytechnique, che è rimasta una scuola militare sul principio, hanno cominciato ad insegnare molto di più il calcolo delle probabilità della statistica dopo la prima guerra mondiale. Era un effetto importante sull'insegnamento alle colpi tecniche della prima guerra mondiale.
Grazie. Se non ci sono altre domande, volevo approfittare di questi 4 minuti che abbiamo fatto per farti due domande per continuare a portare grazie, continuare a fare la prima domanda. C'è descritto questa figura di governo come passo intellettuale democratico impegnato. Gli altri, cioè gli altri nazionalisti francesi d'inizio Novecento, Bertre, Scheele, Bertre, lo seguono oppure sono su un'altra? Seconda domanda, lui è Nyangrega Messia, lui è esponente di un partito di sinistra, si può dire minore, centro-sinistra, minore, come sono
io? Io direi meno a sinistra.
Centro-centro-sinistra. Sì. E come sono i rapporti di questi intellettuali per usare, diciamo, con il fronte popolare di Nyangrega?
Comincio con la prima. Dunque l'unico che sarebbe, possiamo dire, nella linea di Borrell, benché un po', in modo un po' diverso, per me sembra era Fréchet. Fréchet è veramente un successore di Borrell nel coinvolgimento nella società, nella volontà di intervento come matematico, diciamo, nella società, ma senza impegno politico. Politico nel senso borrelliano, volevo dire veramente come uomo politico. Dunque, si potrebbe parlare anche di Paolo Re, naturalmente. Paolo Re che era un uomo politico di grande levatura, che Borrello, vuol dire, è divenuto presidente del Consiglio. Ma lui, la differenza con Borrello è il fatto che Paolo Re, è vero che lui è un matematico, voglio dire, all'inizio ha cominciato la sua carriera come matematico, ma è divenuto più uomo politico che Borrell. Borrell, la cosa interessante con Borrell è il fatto che lui è sempre rimasto, diciamo, tutti e due, dunque ha sempre continuato in parallelo la sua attività politica e la sua attività matematica, anche per esempio per usare il suo potere, la sua presenza politica per aiutare, come l'ho spiegato, per aiutare a costruire per esempio nuove istituzioni. Poincaré mai ha fatto questo, Paolo mai ha fatto questo, Paolo è divenuto un politico. Questa è la prima questione. E la seconda questione è una cosa interessante, non saprei veramente rispondere. No, per Borrell, per esempio, è precisamente in 1936 che lui decide di smettere di essere deputato. E dice, spiega che si sente non così giovane per continuare, e pensa che per l'avvenire della Francia, per dire così, e l'avvenire in particolare della sinistra francese, non è di uomini come lui che c'è bisogno. Il discorso non è molto chiaro, devo dirlo, nel senso che non è chiaro se lui avesse deciso di smettere veramente perché voleva fare altre cose, ha deciso una decisione personale per motivi personali, o era una decisione un po' più politica, nel senso che non voleva essere impegnato nel governo del Fronte Popolare. Questo non è chiaro, mi sembra che non ha fatto chiare declarazioni su questo.